Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio la voce che sentite è quella di Salvatore Occhedu. Mi trovo in compagnia di un ospite, ovvero Gianluca Siotto, presidente dell'associazione D7. Benvenuto.
Ciao, grazie mille.
Allora, siamo qua per parlare di un caso cinematografico che sta spaccando ai botteghini, Dungeons & Dragons, Onore ai ladri. Innanzitutto, ti è piaciuto questo film da spettatore cinematografico?
Allora, sicuramente bellissimo, bellissimo film. Sono andato al cinema a vederlo 3 volte, settimana prossima andrò a vederlo una quarta con la mia ragazza, quindi sì, posso dire che il film mi è piaciuto veramente, veramente tanto.
Siamo ai limiti del fanboy.
Sì, molto fanboy, molto. Ero contentissimo. Già che mi hanno messo un drago che vola, fatto bene, mi bastava per vedere un film bellissimo, ma sono veramente contento della resa del film, veramente un bel film.
Entriamo nel vivo. Tu sei un profondo conoscitore di Dungeons & Dragons, quindi dei regolamenti, delle storie, delle avventure che si possono vivere e far vivere ai ruolatori. Dal punto di vista del regolamento, ecco, sappiamo che in Dungeons & Dragons ci sono tantissimi regolamenti, diverse edizioni del gioco. Volevo chiederti, i personaggi che vediamo nel film si comportano seguendo un regolamento oppure si prendono molte libertà, come accade spesso a chi partecipa a una sessione?
Allora, lo stile del film, allora, innanzitutto prende bene buona parte del regolamento di D&D, se non completamente, perché per esempio io mi sono emozionato nel vedere gli incantesimi che lanciavano gli incantatori, che effettivamente sono incantesimi presenti nel manuale. Quindi se io vado a vedere banalmente fermare, arrestare il tempo piuttosto che fulmine, tempesta di meteore, la palla di fuoco, il dardo incantato, sono tutti incantesimi che esistono, che si è sempre abituati a avere un'immaginazione, ognuno se lo immagina un po' come vuole, lì vedertelo su una pellicola è sicuramente un altro impatto. Come regole, ovviamente un combattimento in D&D è un combattimento a turni, non potevano rendere in un film un combattimento a turni dove le persone stavano ferme ad aspettare di poter sferrare il loro colpo, quindi ovviamente devi farlo dinamico. Sicuramente ha reso molto bene, molto cinematografico di entrambi i combattimenti della Barbara, che in D&D non funzionerebbe sicuramente così, dove lei tira un cazzotto a 12 persone e gli altri la guardano. A meno che non è un barbaro di livello molto alto, lì potrebbe farlo. Non era sicuramente un barbaro di livello molto alto, però sì, molto bello, molto molto bello, resi molto bene i combattimenti, resa molto bene una sessione di D&D, con le parti drammatiche, le parti dinamiche, le parti un po' di cazzeggio, dove vedi i personaggi che fanno la battuta, per esempio quando passano, faccio uno spoiler, i divoracervelli, e dicono, attaccano le creature con un forte intelletto e non attaccano nessuno, lì è palesemente il master che stava coglionando i player. Quindi molto 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 divertente quella scena.
Ecco, a proposito del master, tu che sei anche master, sì. Guardando il film con gli occhi di uno che dirige il gioco, che ha le sorti dei suoi avventurieri tra le mani, come hai visto questo film? Ti ha fatto esasperare, come può succedere durante una sessione, oppure è un film che ti lascia soddisfatto anche nei panni di master?
Allora, giocare una sessione del genere, sia dai panni di giocatore che di master, è sicuramente una cosa bellissima, perché comunque la trama si è svolta bene, non ci sono stati tempi morti, anche quel piccolo tempo morto che è il momento in cui il ragazzo non riusciva a utilizzare l'elmo, sì. Che lì c'è l'attimo di problema effettivo, come andiamo avanti ora? Cioè c'è il blocco. Anche lì è stata un'ottima occasione perché era una ruolata, creare gioco, le persone che parlavano del loro background, quindi è una di quelle occasioni che di base al tavolo saltano poco fuori, cioè quell'attimo per poter dire, oh, parliamo del background, io sono un fallito perché, dove abbiamo sbagliato, cioè stanno interpretando i loro personaggi vivendo ciò che i personaggi hanno passato, quindi sicuramente una sessione così dove anche quel momento morto e viene, diciamo, alla sua rivalsa, è bello. Cioè, sicuramente quella sarebbe la tipica sessione perfettamente riuscita, proprio da 10 all'ode. Se fosse una sessione molto 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 epica, chiariamoci. Okay. Perché ovviamente il nemico che stavano sfidando, un Lich, il servitore del capo degli Zulkir, è un po' tantino, ma bello. Un po' romanzato, ma bello.
Quando guardiamo un film, un cinecomic, un film tratto da un romanzo, c'è sempre la annosa questione, ma non è così fedele al fumetto, non è così fedele al romanzo. Tenendo conto che in Dungeons & Dragons ci sono tantissime campagne, che i giocatori possono giocare campagne già scritte, e che gli stessi master possono scrivere le loro campagne, e quindi qualcosa che è molto interpretativo, quanto può valere questo discorso in Dungeons & Dragons per qualcuno che deve ancora vedere il film e che può essere, insomma, suggestionato al vederlo oppure no?
Allora, sono stati, almeno a mio avviso, decisamente molto molto canon. Cioè era tutto ben fatto, tutto ben riportato. I Maghi Rossi, innanzitutto loro sono, diciamo, una lore del Ferun, che è una delle tantissime ambientazioni di D&D. Conseguentemente, se uno conosce altre ambientazioni, come può essere Ravenloft, Eberron, Grey Oak, comunque altre ambientazioni di D&D, ovviamente non ne capirebbe nulla. Direbbe, boh, queste cose non esistono, perché effettivamente non ci sono in quelle altre ambientazioni. Se uno è un pochettino appassionato a Forgotten Realms, al Ferun, comunque ha letto qualcosa di un po' più attinente al film, noterà che tutte le cose che vengono citate, l'enclave di Smeraldo, gli arpisti, i maghi rossi del Tai, sono comunque tutte figure presenti. Lo stesso nemico, che non è il vero nemico che c'è nel film, il nemico è il capo degli Zulkir, che è quello che sta a capo della magocrazia nel Tai. È un continente a parte, molto lontano da dove eravamo noi, che è quella figura nera che si vede nell'ufficio quando la maga rossa parla. Quell'ombra, lui in realtà è un lich molto potente, era l'ex Tai della necromanzia. Quindi è comunque una figura nell'ambientazione di D&D epica, qualcosa di irraggiungibile. Cioè anche arrivando a un personaggio di livello massimo non raggiungi la sua potenza. E vederti una figura come quella, che era il vero cattivo, quello che in realtà stava tessendo le trame da dietro, sono però tutte persone che ci sono. Gli oggetti magici sono quelli, gli incantesimi sono loro, quindi non hanno fatto qualcosa di fuori da quello che è D&D.
Anche il comportamento dei personaggi principali, quindi il bardo, la tiefling, la barbara, lo stregone, il mago, hanno dei comportamenti che chi ruola dovrebbe assumere. Così.
Allora, non, chi ruola non è che dovrebbe assumere per forza quel comportamento, era un comportamento molto stereotipato. La barbara irruente e tontolona, il bardo, che di fatto non so quanto potesse essere bardo perché non ha lanciato un incantesimo in tutto il film, quindi l'uomo con il mandolino era il classico personaggio con tanto tanto carisma, che diciamo è un po' il frontman del gruppo, mentre l'altro, che a parer mio era un ladro, che era l'altro cattivo, che era il primo membro del gruppo, poi fa il doppio gioco, lui potrebbe essere il classico ladro malvagio, che sì, ok, sono amico vostro, ora ci sono i soldi, prendo e vi ammazzo tutti, non me ne frega, mi tengo i soldi. La tiefling ci sta, in quanto è una tiefling, immagino, cresciuta dall'enclave di Smeraldo, che sono persone molto legate alla natura, quindi druidi, e ci sta che possano essere un po', diciamo, contrarie alla razza umana, nel senso un po' antagonisti, perché vogliono distruggere effettivamente la natura. Lo stregone era semplicemente uno stregone non particolarmente bravo in quello che faceva, un po' tontolone.
Quanto era bello l'orso gufo?
10. Bellissimo, bellissimo. Non quanto il drago ciccione, che anche lui è canon, chiariamoci, anche lui è canon, e ha da un bel po' che non si parlava di lui, ma anche il drago è canon, che esiste. Bellissimo l'orso gufo, bellissimo come hanno reso la forma selvatica, cioè il druido che si trasforma in cose, veramente ben reso.
Sì.
Molto 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 bello. Bello anche il paladino. Paladino stesso mi è piaciuto, ed era proprio il classico paladino che ti faceva le super cazzole per dirti un pochettino i suoi ideali, veramente bello.
Pensi che l'uscita di questo film senz'altro sarà una calamita per nuovi adepti, per allargare la fanbase di Dungeons & Dragons? Pensi che possa influire anche in future sessioni che ti capiterà di vedere?
Lo spero, spero vivamente. Ma ho già notato una cosa, ora una scemenza. Vengo adesso dall'associazione. Sono passati proprio oggi due ragazzi chiedendo: abbiamo visto il film Dungeons & Dragons, potremmo giocare di ruolo. Prego, noi siamo là di 7, facciamo le nostre serate, venite quando volete. Quindi non è una cosa così tanto lontana. Una persona che l'altro giorno ha visto al cinema il film, oggi ha chiesto di giocare. Quindi è un ottimo modo per dire: wow, il film era figo, vorrei viverlo io.
Mi aggancio subito a quanto hai detto. Vuoi parlarci della D7?
Allora, noi siamo un'associazione che diffonde il gioco di ruolo a 360 gradi. Adesso sicuramente potete trovarci al Giocomics, che sarà il mese prossimo, la Fiera del Fumetto. Noi giriamo in fiere in tutta la Sardegna e abbiamo anche qualche contatto. Ci vedete ogni tanto a Luca Comics, al Modena Play, al 2Play, che tra l'altro saluto Andrea, che a breve farà il 2Play, che è un nostro caro amico. E abbiamo diverse amicizie in tutta Italia, quindi ci troviamo abbastanza bene nel nostro ambito, facciamo ciò che ci piace, cioè giocare di ruolo, e nulla, siamo aperti a novizi o qualunque o anche esperti, chiunque si voglia semplicemente approcciare al gioco di ruolo, non sappia come fare, non abbia i mezzi per farlo o semplicemente vuole conoscere nuove persone che hanno lo stesso interesse. Se volete passaggio a trovare, noi ci riuniamo abbastanza spesso in locali o facciamo serate ludiche in diversi pub locali o comunque altre associazioni che ci ospitano. Spesso ci riuniamo ad esempio alla Ludoteca del Troll, che ci fa, diciamo che è un ottimo punto d'appoggio, se no al White Mage, che non è a Cagliari, questo è da Semini, o comunque anche in altri locali che ogni tanto ci ospitano.
Un'ultima domanda che guarda al futuro di Dungeons & Dragons, cinematografico perlomeno. Ti aspetti senz'altro che ci saranno delle nuove avventure, come viene anche un po' fatto intendere durante il film, perché ci sono delle cose annunciate. Tra le avventure che conosci, pensi che attingeranno da qualcosa nello specifico, oppure, come abbiamo detto anche per le partite, libertà interpretativa e quindi libera creatività dei sceneggiatori?
Allora, hanno talmente tanto materiale già scritto che sarebbe uno spreco crearne di nuovo. Spero che si possano o continuare verso la linea guida del Faerun che stanno facendo ora, o magari ispirarsi a qualche altra grossa ambientazione che loro hanno creato. Banalmente, a breve uscirà il manuale di Dragonlance, che è un'avventura che è diventata un'avventura, una campagna di un gruppo di giocatori che sono divertiti tanto a fare questa loro campagna, è uscita così bella che ne hanno fatto addirittura una trama ufficiale. Oppure di Eberron, che è un'altra ambientazione molto 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 bella del mondo di Dungeons & Dragons. Oppure un'altra ambientazione particolarmente bella invece può essere quella di Ravenloft, dove diciamo sarebbe un'ambientazione di D&D più simile a Transilvania, quindi vampiri, lupi mannari, un po' più dark fantasy, che però anche quello si presta tranquillamente a fare più che un film così di avventura, a farlo un po' più thriller, un po' più horror, diciamo con un taglio decisamente diverso, ma comunque stando canon nel D&D che già esiste.
Nell'universo di D&D ci sono diversi personaggi. Tu quale personaggio potresti essere? O vorresti essere? O sei, perché sei anche un giocatore?
Per come sono Cazzeri sarei un bardo. Però se mi chiedete qual è il personaggio che ho giocato di più, io di più ho giocato il guerriero. È la classe che ho portato in più campagne più volte. Molto basic, nulla di troppo fantasioso, ma il guerriero è il ruolo che ho giocato per più tempo, per più anni.
Nessuno vuole giocare il paladino.
No, il paladino no, è troppo complicato.
Grazie mille Gianluca.
Grazie a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.